Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa nuova puntata del Castello della Coscienza, Conversazioni su Edelstein. Due settimane fa abbiamo iniziato la lettera, quella che viene considerata la lettera sigillata, cioè quella lettera che Edelstein scrisse a Sua Santità Pio XI sulla persecuzione degli ebrei in Germania. Una lettera di cui si era a conoscenza proprio dagli scritti di Edith, ma che è rimasta negli archivi vaticani per moltissimi anni, e nella quale Edith chiedeva fin dal 1933 un intervento della Santa Sede a proposito del nazismo, avendone intuito la pericolosità. Edith non è stata sicuramente l'unica donna a scrivere, o comunque l'unica pensatrice di Germania a scrivere in Vaticano. Sappiamo però che il Vaticano non prese posizione fino a praticamente la guerra conclamata, quando ormai la deportazione degli ebrei era sotto gli occhi di tutti. Questo per molti, abbiamo detto, per molteplici motivi nei quali preferiamo non inoltrarci. Comunque, sicuramente prudenza, sicuramente non corretta percezione della pericolosità e anche notizie contraddittorie provenienti proprio dall'episcopato tedesco, perché non dimentichiamolo, alcuni vescovi non avevano assolutamente intuito dove Hitler volesse andare a parare e quindi non potevano immaginare il disastro umano che sarebbe derivato proprio dall'ascesa al potere di questa persona. La volta scorsa abbiamo letto integralmente la lettera di Edith. Questa volta ne riprendiamo la lettura fermandoci per alcuni commenti. Poi proseguiremo perché in realtà la lettera è stata accompagnata da quella del suo direttore spirituale e poi leggeremo un commento stilato da Suor Giovanna della Croce, una carmelitana del monastero di Milano. Dunque la lettera così dice, innanzitutto è una lettera che non porta né la data né il luogo. E per circostanze che verranno spiegate più avanti, si deduce che la lettera sia stata scritta già prima del Mercoledì Santo, cioè del 12 aprile 1933, perché questa data si trova nella lettera di presentazione e di accompagnamento del suo direttore spirituale. La Stein arrivò a Beuron per avere un consiglio su questa sua intenzione. Lo avevamo letto proprio nel breve scritto autobiografico come giunsi al Carmelo di Colonia. Edith infatti aveva detto: non volevo fare un simile passo di mia propria intenzione. Per questo si può pensare appunto che l'abbia scritta prima, non nella speranza di un suo consiglio e di una sua approvazione. Infatti, sempre nello scritto come giunse al Carmelo di Beuron, come giunse al Carmelo di Colonia, Edith aveva scritto: da quando a Beuron ho trovato una specie di patria monastica, potevo vedere nell'arciabate Raphael il mio abate e sottoporre a lui tutte le questioni di importanza decisiva. Vengono menzionati anche i santi voti pronunciati in privato. Quindi si può dedurre che Edith abbia voluto rinchiudere questa materia nel suo voto di obbedienza. Quindi ha scritto precedentemente, ma non ha voluto inviare senza aver avuto il placet della persona nelle cui mani aveva fatto i voti, tra cui il voto di obbedienza. Nei giorni dal 10 al 12 aprile, dal lunedì al mercoledì della settimana santa del 1933, durante i suoi esercizi spirituali, l'ha probabilmente redatta, chiusa e affrancata. Dovette arrivare a questa decisione dopo settimane di riflessione. Infatti, sempre nello scritto autobiografico, come giunsi al Carmelo di Colonia, Avevamo letto durante le settimane, ho continuamente pensato se io potessi fare qualcosa nella questione degli ebrei. Alla fine avevo progettato un viaggio a Roma per chiedere al Santo Padre un'enciclica e avevamo visto poi come in realtà era stata dissuasa perché sarebbe risultato praticamente impossibile avere un'udienza privata con il Santo Padre essendo il 1933 un anno giubilare. Quindi avrebbe dovuto trovarsi all'interno di un gruppo che pur piccolo avrebbe comunque impedito un adeguato colloquio personale. Allora, la lettera così dice: Santo Padre, come figlia del popolo ebreo, che per grazia di Dio da 11 anni è figlia della Chiesa Cattolica, infatti Edith era stata battezzata il 1 gennaio 1922 durante la celebrazione eucaristica nella chiesa parrocchiale di San Martino in Berzabern. E qui la sua madrina era stata Hedwig Conrad Martius, una filosofa, fenomenologa, cristiana, ma di confessione protestante. Era quell'amica nella cui casa estiva aveva ospitato Edith, ed Edith durante quell'estate aveva letto la vita di Santa Teresa d'Avila, che sappiamo essere stata una lettura assolutamente decisiva per il suo ingresso nella Chiesa Cattolica. Allora diceva: ardisco esprimere dinanzi al padre della cristianità ciò che opprime milioni di tedeschi. Da settimane siamo spettatori in Germania di avvenimenti che comportano un totale disprezzo della giustizia e dell'umanità, per non parlare dell'amore verso il prossimo. Per anni i capi del nazionalsocialismo hanno predicato l'odio contro gli ebrei. Ora che hanno ottenuto il potere al governo, ecco, anche qui ci fermiamo un attimo. Hitler, fu nominato cancelliere del Reich il 30 gennaio 1933, quindi 3 mesi prima praticamente, e il 23 marzo, con un decreto legge straordinario, assunse i pieni poteri, anche col voto favorevole del partito del centro cattolico. Ecco, questo a dimostrare quanto si diceva prima, che non tutto l'episcopato e non tutti i cattolici tedeschi si erano resi conto della pericolosità di Hitler e delle sue intenzioni. Allora il decreto fu ritenuto transitorio, ma risultò poi definitivo quando la persecuzione esplose nel 1937 e poi nel 1943. Uno dei tanti pretesti fu l'incendio del Reichstag il 27 febbraio 1937, che provocò a Goebbels e fu attribuito ai comunisti. Cominciarono allora apertamente la dittatura e il totalitarismo, la distruzione della democrazia tedesca e la persecuzione degli ebrei. Ecco, qui parliamo del 27 febbraio 1937, ma è evidente che al 27 febbraio del 37 si è arrivati in una maniera assolutamente progressiva. Quindi le menti più acute avevano già intuito da anni e anni qual era l'obiettivo di Hitler, e tra queste menti acute sicuramente possiamo annoverare Edi Stein. Allora, diceva che ora che hanno ottenuto il potere al governo e hanno armato i loro seguaci, tra i quali ci sono dei noti elementi criminali, raccolgono il frutto dell'odio seminato. Le posizioni del partito che detiene il governo fino a poco tempo fa venivano accettate, ma è impossibile farsi un'idea sul numero in quanto l'opinione pubblica è imbavagliata. Da ciò che io posso giudicare in base ai miei rapporti personali, non si tratta affatto di casi isolati. Sotto la pressione di voci provenienti dall'estero, il governo è passato a metodi più miti e ha dato l'ordine che a nessun ebreo venga torto un capello. Questo boicottaggio, che nega alle persone la possibilità di svolgere attività retribuite, la dignità dei cittadini e la patria ha indotto molti al suicidio. Anche qui ci fermiamo per una riflessione. Il 1 aprile fu dichiarato giornata del boicottaggio allo scopo di proibire agli ebrei ogni attività finanziaria, di industria e di commercio. Non si possono ignorare oltraggi come questi. Popolo tedesco, difenditi, nessuna pietà per gli ebrei. Ma poche furono le voci di protesta che si levarono contro queste persecuzioni verbali, accompagnate da atti di inaudita violenza. Silenzio che favorì l'aggravarsi della legislazione antisemita, l'accrescersi degli atti di violenza, l'esclusione degli ebrei da ogni libera professione o attività amministrativa. Lo stesso 7 aprile fu data la definizione di ariano. Ogni tedesco che avesse i due genitori e i quattro nonni di razza bianca e di religione cristiana. Ecco, anche qui, ironia, potremmo dire che Hitler non apparteneva alla razza ariana. Riprendo la lettura della lettera di Edith. Solo nel mio ambito privato sono venuta a conoscenza di ben 5 casi di suicidi a causa di persecuzioni. Anche qui, facciamo una brevissima nota. La memoria dell'ultima settimana e dei 5 casi di suicidio si riferisce forse a notizie legate a famiglie ebree del suo ambiente, simile a quelle trasmesse dalla sua amica Edvige in una lettera del 5 aprile. Però, pur essendo assai tragiche, non volle essere opprimente come la sua amica. Ecco, ovviamente ricordiamo che il circolo di Edith era in realtà un circolo molto molto ampio, quindi quando lei parla del suo ambiente non si riferisce certamente esclusivamente alla sua famiglia o alle normali relazioni che la gente comune ha, perché era conferenziera che girava praticamente l'Europa, oltre a essere una docente di alto livello. Riprendo la lettura. Sono convinta che si tratti di un fenomeno generale che provocherà altre vittime. Si può ritenere che gli infelici non avessero abbastanza forza morale per sopportare il loro destino. Però, se la responsabilità è in gran parte di coloro che li hanno spinti a tale gesto, essa ricade anche su coloro che vogliono tacere. Tutto ciò che è accaduto e che accade quotidianamente viene da un governo che si chiama cristiano. Infatti il governo si appoggiava su ideologie che pretendevano di mantenere in contatto con un presunto cristianesimo positivo, liberato dal negativo dell'Antico Testamento. E questa è l'eresia di sempre. Da settimane non solo gli ebrei, ma anche migliaia di fedeli cattolici della Germania e, ritengo, di tutto il mondo, attendono e sperano che la Chiesa di Cristo faccia udire la sua voce per far terminare questo abuso nel nome di Cristo. Anche qui leggo una nota che dice: «La richiesta della Stein non giunse a Roma nel modo e nel momento sperato». Negli stessi giorni, dal 9 al 16 aprile, mentre essa si trovava a Beuron, il vice cancelliere von Papen era a Roma per trattare la negoziazione di un possibile concordato. Visitò il 10 aprile il segretario di Stato, il cardinale Eugenio Pacelli. Il 12 fu ricevuto da Papa Pio XI. E il 15 trattò con il segretario di Stato, che era anche prefetto della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari. Le conversazioni terminarono con la firma del concordato nel mese di luglio dell'anno 1933. Sarà violato ripetutamente dal governo nazionalistico e le proteste delle autorità ecclesiastiche serviranno a poco. Riprendo la lettura. Una tale idolatria della razza e del potere dello Stato, con la quale la radio martella quotidianamente la massa, non è forse un'aperta eresia? Questa guerra di sterminio contro il sangue ebraico non è un oltraggio alla santissima umanità del Redentore, della Beatissima Vergine e degli Apostoli? Non è in assoluto contrasto con il comportamento del nostro Signore e Salvatore, che anche sulla croce pregava per i suoi persecutori? E non è questa una macchia nera nella cronaca di questo anno santo, che sarebbe dovuto diventare l'anno della pace e della riconciliazione? Anche qui mi fermo per una nota. 1933, l'anno santo, il giubileo straordinario, promulgato a motivo dei 19 secoli della Redenzione e dei 33 anni dell'età del Redentore crocifisso, era iniziato il 2 aprile. Fu indetto il 6 gennaio 1933. In questa indictio si richiama l'attenzione, tra l'altro, a questi obiettivi che sembrano stare a sfondo della denuncia di contraddizione che indica la lettera. In latino, infatti, vi si legge: «Ax faxit utinam miserentissimum Deus ut sacer, quem proxime auspicaturi sumus, annus pacem animis, debitam ubique libertatem ecclesiae, atque populi omnibus concordiam veranque prosperitatem reducat». In questo stesso documento si decide che cominci e termini l'anno santo con le feste di Pasqua. Infatti vi si legge: «Atque itidem ut feria sexta maioris hebdomadis dominicam passionem incensiore studio meditentur». È ciò che Edith Stein desidera festeggiare a Colonia nel suo viaggio. Da qui viene forse anche la sua preoccupazione di trovare in quel giorno, la notte da giovedì 7 a venerdì 8, un luogo per pregare. Proseguo la lettura. Noi tutti, che come figli fedeli della Chiesa guardiamo l'attuale situazione in Germania, temiamo il peggio per l'immagine mondiale della Chiesa stessa se il silenzio si prolunga ulteriormente. Siamo anche convinti che questo silenzio non può alla lunga ottenere la pace dall'attuale governo tedesco. Anche qui una nota. Le attività di procedere con pace e riguardo, che possono apparire simboleggiate nella rigorosa negoziazione contemporanea del concordato, servono a poco. Per la sua perspicacia è veramente profetica, Edith. Come si vede, la domanda della Stein di reclamare un'enciclica non si concretizza, come sarebbe stato il suo piano. Forse le conversazioni con l'abate l'hanno fatta desistere dal farlo concretamente. Però ciò che prima di tutto viene reclamato è la difesa degli ebrei e che per il bene della propria Chiesa si dovrebbe rompere un silenzio che si potrebbe fraintendere come complicità. 5 anni più tardi, la Stein ricordò questa sua presa di posizione. Infatti scriverà: «Più avanti, molte volte ho pensato anche se il contenuto della mia lettera non sia entrato nella testa del Santo Padre, negli anni successivi è stato compiuto punto per punto ciò che avevo annunciato per il futuro del cattolicesimo in Germania». È una provocazione molto seria questa, cioè la domandarsi quando si tace se il nostro silenzio e le motivazioni che diamo al nostro silenzio sono innanzitutto corrette e poi se l'altro capisce queste motivazioni oppure le può fraintendere. perché sicuramente tra i cardinali e i vescovi tedeschi che hanno taciuto ci sarà stato chi non l'ha fatto per connivenza, ma perché effettivamente non ha intuito la pericolosità di Hitler, come ci sarà stato chi, avendo intuito la pericolosità di Hitler, ha ritenuto che il silenzio fosse la via migliore per non aggravare la situazione. E questa è la motivazione soggettiva che ciascuno, o personale che ciascuno dà alle proprie azioni, però non ci si può esimere dal porsi dall'altro punto di vista e domandarsi: ma questo mio comportamento, questa mia scelta, come può essere letta? Viene letta e interpretata nel modo corretto o viene fraintesa? Ecco, questo ovviamente senza voler giudicare niente e nessuno, e sono semplicemente delle riflessioni che si fanno. Proseguiamo la lettura. La lotta contro il cattolicesimo si svolge in sordina e con sistemi meno brutali che contro il giudaismo, ma non meno sistematicamente. Non passerà molto tempo in Germania perché nessun cattolico possa più avere un impiego, a meno che non si sottometta senza condizioni al nuovo corso, ai piedi di Vostra Santità chiedendo la benedizione apostolica. Dottoressa Edistein, docente all'Istituto Tedesco di Pedagogia Scientifica Münster Collegium Marianum. È l'ultimo documento firmato con questo titolo perché al suo ritorno da Beuron saprà di non poter più insegnare in questo istituto a motivo delle leggi razziali. Ecco, sono già passati 22 minuti, per cui ci fermiamo per un brevissimo intervallo musicale. Riprendiamo. Abbiamo detto prima che questa lettera di Edith fu accompagnata da uno scritto dell'abate Balzer, il suo direttore spirituale. Ecco, conserviamo questo scritto, quindi lo possiamo leggere. Porta lo scudo abbaziale con il motto Prodesse magis quam pesse, è datato Beuron 12 aprile 1933. Inizia con un'eminenza reverendissima. Quindi si può senza dubbio dire che questo scritto è indirizzato al cardinale Eugenio Pacelli, il futuro Papa Pio XII, che in quel tempo era segretario di Stato e prefetto della Sacra Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari. Infatti, in questa congregazione si conservano le lettere con i relativi giudizi positivi o negativi, che vengono poi archiviate. E sono quelle che provengono dalla Germania. Allora, eminenza reverendissima, una certa persona mi ha chiesto con insistenza di fare avere al nostro Santo Padre la lettera che essa stessa mi consegnò e che qui allego. La persona che lo chiede è conosciuta da me e in tutta la Germania cattolica come donna di fede, di santità, di vita morale e di chiarissima scienza cattolica, con molte pubblicazioni scientifiche. Approfittando di questa felice occasione, saluto umilmente Vostra Eminenza Reverendissima, pregando di assistere fortemente noi tutti in questi giorni tristissimi, poiché se non cambiano le previsioni e non sono pronti uomini saggi e prudenti a intervenire, la nostra patria e la Santa Chiesa in Germania sono esposte a grandissimo pericolo. Il pericolo incombente mi appare tanto terribile perché vedo numerose persone ingannare con fatti e con parole menzogniere. La mia unica speranza in terra è la sede apostolica. Da parte nostra non cessiamo di pregare e di supplicare e di aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Imploro umilmente la sua benedizione e bacio la sacra porpora. Di Vostra Eminenza, indegno servo, Raphael, Ordine San Benedetto, Arciabate. Ecco, riprendiamo il testo per qualche commento. Allora dice, una certa persona mi ha chiesto con insistenza di far avere al nostro Santo Padre la lettera che essa mi consegnò chiusa e che qui allego. Ecco, vale la pena presentare chi è questo abate Raphael, oltre a essere appunto l'abate dell'abbazia benedettina di Beuron e il direttore spirituale di Edith. Allora, un brevissimo profilo biografico. Raphael Walzer, monaco dell'abbazia benedettina di Beuron, nacque il 27 marzo 1888 a Ravensburg e morì il 19 luglio 1966 a Neuburg, Heidelberg. Fu dottore in filosofia e in teologia e venne eletto come quarto arciabate nell'anno 1918, quando era ancora assai giovane. Svolse una notevole attività con la creazione di una scuola di teologia e di una grande biblioteca a Beuron. Diede inizio alla pubblicazione di riviste benedettine e partecipò alla fondazione in Grüssau e in altri luoghi di altre abbazie benedettine. Anche in Giappone eresse un priorato. Priorato è una struttura che dal punto di vista canonico viene prima dell'abbazia. Cioè, prima si è un priorato, poi se ci sono le condizioni si diventa abbazia. Nel 1935, a causa del nazionalsocialismo, dovette lasciare Beuron e fuggire in Francia, poi in Algeria, dove continuò il seminario per teologi prigionieri, iniziato a Chartres. Walzer tornò in Germania nel 1964 e visse nell'abbazia di Neuburg. La sua tomba si trova nella cripta dell'abbazia di Beuron. Ai tempi di Edelstein, l'abbazia di Beuron, come quella di Maria Lach, era un centro di movimento liturgico. Con Edelstein, Raphael Walzer rimase per anni in stretta relazione, come amico e come consigliere. È possibile che il latore della lettera della Stein non ne conoscesse esattamente il contenuto, però l'aiutò a discernere l'opportunità di scriverla. Quindi un uomo integro e che ha sofferto anche egli a motivo di Hitler. Poi la lettera appunto proseguiva dicendo che la lettera che accompagnava era scritta da una persona molto nota nell'ambiente tedesco cattolico. E si può dire che elogi come questo, pur essendo scritti più tardi, si possono leggere nelle testimonianze e nelle relazioni rilasciate dall'abate nel processo di beatificazione e di canonizzazione di Edith, Infatti li ritroviamo nella positio super causa introduzione e nella positio super martirio, che sono appunto i due volumi che raccolgono le testimonianze, uno per la causa di beatificazione e l'altra in relazione al martirio, perché Edith nota come proclamata santa e santa e martire. Ecco, un'ultima annotazione la si può fare circa la firma, perché la firma è autografa, il testo invece fu scritto a macchina e leggermente corretto sopra lo stemma e poi a mano nella prima riga, avendo involontariamente omesso la parola N nella parola eminentissime, e poi ci sono altre correzioni manuali e nella quarta riga. Sempre di lettere saltate via praticamente. Ecco, mentre la firma è completamente autografa. Ci fermiamo ora per un altro brevissimo intervallo musicale. Ecco, riprendiamo la lettura commentata di questa lettera e parliamo di una missiva partita dal Vaticano il 20 aprile 1933 e diretta all'arciabate Walzer. E vi si legge: Reverendissimo signor Abate, con un particolare ringraziamento confermo a vostra grazia di aver ricevuto la sua lettera del 12 di questo mese, con la lettera allegata della Edelstein. Le chiedo di far presente alla mittente in maniera opportuna che il suo scritto fu presentato doverosamente a Sua Santità. Prego Dio con lei di mettere la sua Santa Chiesa sotto la sua particolare protezione in questo periodo difficile e di dare a tutti i figli della Chiesa la grazia di un forte coraggio e di sentimenti generosi, che sono la promessa della vittoria finale. Con espressione di particolare stima e con i miei auguri personali per tutta l'abbazia, di vostra grazia umilmente. Che dire? La lettera era indirizzata a Sua Grazia, Reverendissimo Signor Abate Raphael Walzer, Ordine San Benedetto, Abbazia di Beuron. La lettera è senza firma, ha il numero 1092/33 e al lato sinistro si vede stampato firma Sua Eminenza. Il testo originale è scritto in tedesco, ma si capisce che l'autore è un italiano che conosce il tedesco. Sì, probabilmente questa lettera fu scritta dal cardinale Eugenio Pacelli e spedita a Beuron. Da parte del padre Raphael non esiste alcuna testimonianza sull'averla ricevuta e sull'averla conservata. Forse non gli fu possibile perché fu costretto a lasciare la Germania nel 1935. Con questo per ora ci fermiamo, anche perché abbiamo a disposizione troppi pochi minuti per proseguire nel commento, in un commento più approfondito. Ci diamo, come al solito, appuntamento tra 15 giorni. Questa conversazione può essere riascoltata scaricandola dal sito www.edistein.name. Ecco, ci rendiamo conto che stiamo parlando di temi molto pesanti sui quali non è possibile esprimere alcun giudizio. Giudizio intendo dire proprio a livello morale, perché sono fatti talmente gravi e situazioni talmente complesse, sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista politico, che richiedono una grande conoscenza e comunque sempre un'enorme prudenza. Questo però non ci esime dal riflettere, soprattutto per trarne delle conseguenze, non tanto in relazione al passato che ormai è passato, ma in relazione al presente e alla testimonianza che come cristiani siamo chiamati a dare, e nell'essere cristiani è comunque sempre prevista la dimensione del martirio. Ecco, allora con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima conversazione. E grazie.